Questa mattina leggeremo quattro versetti, quindi Tito 2, del versetto 11 al versetto 15. La parola di Dio dice così: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che le appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprende con piena autorità. Nessuno te disprezza. Quindi continuiamo con il ciclo di predicazioni. La Chiesa chiamata a esporsi alla parola e per la parola. Come ho detto, stiamo andando attraverso la lettera di Tito, una lettera scritta dall'Apostolo Paolo al suo legittimo figlio nella fede, dice Tito, dice Paolo, che è rimasto in Creta per mettere ordine, costituire degli anziani e promuovere la fede. Questo tema è stato pensato, come vi ricorderete, per essere in sintonia con l'evento mondiale della città di Milano che si sta vivendo in questi giorni, in questo periodo, l'Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. Noi possiamo dire nutrire l'anima, energia per la vita. Allora, pensando a questo tema, abbiamo già sentito 5 predicazioni. La prima predicazione è fatta dal pastore Francesco con il titolo Ci esponiamo alla parola, ci esponiamo per la parola, dove tra le tante esortazioni veniva ricordato che tutti noi abbiamo bisogno costanti di essere alimentati dalla parola di Dio, per poter alla nostra volta nutrire e sfamare a coloro che hanno fame della parola di Dio. Poi i primi 4 versetti della lettera trattati del fratello Daniele, nella seconda predicazione, contenevano questi 3 verbi: credere, conoscere e promuovere, attraverso i quali abbiamo visto che tutta la Chiesa, cioè gli eletti, sono chiamati a promuovere la fede. Sempre nel primo capitolo, i versetti 5 a 10, l'Apostolo Paolo, nell'individuare gli anziani, pastore o vescovo che abbiamo visto, da alcune caratteristiche, quello abbiamo visto nella terza predicazione, caratteristiche non trascurabili per l'ufficio che sarebbero andati a ricoprire. È un compito non indifferente che la Chiesa, oggi incoraggiata appunto a non trascurare nella ricerca dei cristiani fedeli per l'opera del Signore. Successivamente nei versetti 10 a 16 del capitolo 1, abbiamo visto nella quarta predicazione che tutta la Chiesa deve essere schierata per la verità, perché sia all'interno che all'esterno della Chiesa si possono trovare molti ribelli, ciarloni e seduttori della mente, ci dice un versetto. Poi infine, 2 settimane fa, nella quinta predicazione, il fratello Daniele, parlando dei 10 primi versetti del capitolo 2, ci esortava ad essere una Chiesa accogliente e insegnante, ovvero essere esempi concreti che non solo espongono le cose che sono conformi alla sana dottrina, ma che le vivono nella concretezza dell'accoglienza e dell'insegnamento. In fondo, pensare appunto ad insegnare agli altri senza accoglierli significa porsi sullo sgabello della superiorità. Accoglierli senza insegnare è vuota formalità e disinteresse all'integrazione e crescita di colui o colei che abbiamo accolto. Quindi, come abbiamo letto in questi versetti, invece oggi ci dicono che tutta la Chiesa deve rigettare la contaminazione mondana. E per fare questo dobbiamo, o la Chiesa deve fare, 3 cose che vedremo questa mattina: diffondere la grazia e gloria di Dio, Secondo, vivere ricercando la santità. E terzo, aspettare la manifestazione del Salvatore. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa il pastore Francesco ha fatto una riflessione che mi è stata di aiuto la settimana scorsa. In una discussione con un collega cattolico molto convinto che la salvezza dipende dalle buone opere. Questo era l'esempio. Se togliamo la lettera D di Dio, cosa rimane? Io. Io, questo è quello che molti religiosi, molti anche cristiani, fanno, tolgono dalle loro vite Dio. E tutto quello che ha significato per loro, cosa rimane? Le loro opere, i loro riti, il loro sacrificio. Io faccio, io scelgo, io decido, io e le mie forze, io e i miei meriti. Insomma, io. Proprio queste sono le risposte che ho ricevuto dal mio collega, parlando appunto della salvezza. In sostanza anche lui citava un versetto che dice amare il prossimo. Perché secondo lui la base per essere amato, salvato, riscattato dal Signore è l'amore che io, diceva lui, che io posso esprimere, che devo esprimere agli altri. La scrittura invece in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 10 dice qualcosa di sconvolgente per la visione antropocentrica e egocentrica, che possiamo leggere. Il versetto dice: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha dato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi non dipende da noi, ma è solo per grazia. Soltanto se abbiamo ricevuto la grazia di Dio, possiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente. Soltanto se abbiamo ricevuto la grazia di Dio, possiamo diffondere la grazia di Dio. Possiamo vivere e aspettare nella Sua grazia la vita eterna. Quindi, vediamo questo primo punto, diffondere la grazia di Dio. Allora, abbiamo letto nel versetto 11, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Allora, il tema della grazia di Dio è un tema che l'Apostolo Paolo affronta apertamente in tutte le sue lettere. Ovviamente non è il solo. Il tema ricorre tutta la scrittura e solo nella scrittura. Non è un caso che il sola scrittura e il sola grazia sono due dei cinque pilastri della riforma. Allora, nel versetto 11, che l'Apostolo ricorda a Tito che la grazia salvifica di Dio è manifestata. La parola grazia, per essere usata, può essere usata con una varietà di sfumature. Il suo significato è ampio e comprende la nozione di perdono, accettazione e salvezza. La grazia divina è manifestata nei diversi attributi di Dio, cioè nell'amore, la santità, la verità, la saggezza, ma anche la potenza e l'eternità. Dio manifesta il suo favore al suo popolo e questo favore include la misericordia. Leggiamo quello che dice il Signore a Mosè nel libro dell'Esodo. Leggo io per voi. Nell'Antico Testamento dice il libro l'Esodo 33 versetto 19, il Signore disse: io farò passare davanti a te la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazie a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Invece nel Nuovo Testamento, perché una cosa che a noi sempre ci è stato insegnato è tenere unito questo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, perché è la parola di Dio che ci parla. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo invece parla dell'straordinaria ricchezza della grazia manifestata in Cristo. Ovviamente parla della grazia di Dio e tutti i suoi benefici. Questa grazia salvifica è tale perché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Romani 5:20. Quindi possiamo dire che non c'è altra salvezza di fuori di quella che comincia e finisca per grazia. La salvezza per essere completa deve essere mediante la grazia gratuita, gratis possiamo dire, grazia irresistibile, grazia immeritata. Per questa ragione Paolo ricorda a Tito e a tutti noi che questa grazia, che la grazia salvifica di Dio è manifestata. Possiamo parlare della grazia come un dono di Dio. Pensiamo per esempio ai doni naturali, il sole, la luna, il pianeta, le stelle, le piante, gli animali, il mare. Questi sono doni della grazia di Dio. Poi possiamo pensare anche ai doni che per la grazia di Dio possiamo acquisire sul piano sociale e professionale, cioè le ricchezze, gli onori, riconoscimenti, signorie, scienze, arte. Però pensiamo soprattutto ai doni spirituali o soprannaturali, cioè fede, speranza, amore, timore di Dio, timore del Vangelo di Cristo, rimissione dei peccati, giustificazione, santificazione. Insomma, possiamo continuare con il nostro elenco, che sono veramente grazie e doni dello Spirito. Allora possiamo dire che il Signore ci dona tutto soltanto per la sola grazia. Io ho trovato molto edificante leggere questo libretto, la grazia, sola grazia. Vi invito a leggere, abbiamo anche a disposizione qua, se qualcuno è interessato può chiedere dopo. Quindi possiamo dire che non c'è altra salvezza al di fuori di quella che comincia e finisca per grazia. Cari fratelli e sorelle, l'esortazione di questa mattina è di non gloriarci pensando che la grazia di Dio li abbiamo ottenuta per i nostri meriti. No, effettivamente tutto quello che abbiamo e riceviamo è per la sola grazia di Dio. Poiché se anche mettessimo la più grande volontà, la nostra più energia da parte nostra per ricevere qualcosa dal Signore, qualche volontà del Signore, non ci viene nulla se non per la sola grazia. Così anche la salvezza. La salvezza non viene da noi, ma il dono di Dio in virtù di Cristo, solo Cristo. Ecco il stesso Pilastro, solo Cristo. Perché dal primo desiderio di salvezza al pieno ricevimento di essa mediante la fede è sempre solo da Dio un estrino e non da noi. Quindi possiamo vedere anche il quarto pilastro della riforma, sola fede. E l'uomo crede, ma quella fede è solamente il risultato di un più forte impianto di vita immesso all'anima dell'uomo per opera di Dio stesso. Anche per te, caro amico, cara amica, il messaggio di salvezza è attuale perché tu sei del tutto condannato, condannata senza Cristo. Lui è il grande Re e ci chiama e è disposto a perdonarti. Questa è la sua prerogativa reale. Lui salva nella sua infinita sovranità della grazia. E lui vuole che tutti voi che ascoltate questo messaggio, il messaggio di salvezza per la sola grazia, possiate ottenerla soltanto per i meriti del Signore Gesù. Perché a causa del peccato iniziale dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, tutti noi siamo condannati a una morte eterna, ma per mezzo della morte e resurrezione del Signore Gesù possiamo ottenere una nuova vita in Cristo. Quindi dovresti piangere, dovresti confessare le innumerevoli deficienze e trasgressioni, affinché il peccato che è presente in tutto ciò che fai possa essere perdonato e tu possa credere di essere completamente salvato soltanto per la gratuita grazia di Dio. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata, cioè la grazia ci è stata data, non guadagnata da noi. La nostra vita senza Cristo è vissuta da vagabondi, nomadi, senza fissa dimora e alla ricerca di un luogo che ci soddisfa. Bello perché si è parlato proprio di questo, che tutti cercavano un posto, luogo che comunque ci porta lontani a Dio però. Soltanto per l'opera del Signore Gesù possiamo ricevere una nuova vita e una dimora sicura qui, ora e per l'eternità. Così come ci dice in Giovanni 3:3, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Per mezzo dell'opera di Dio un eterno, è possibile avere una nuova vita. Solo in Lui è possibile sperimentare la salvezza e goderne la realtà nel ritorno a casa del Padre, il quale accoglie a braccia aperte tutti quelli che ha chiamato al redimento tramite il sacrificio di Gesù Cristo. La salvezza quindi viene dall'alto, non è mai prodotta da noi. E l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Allora, su questo tema, tema della grazia, ci sono molti libri che possiamo leggere, ci sono molti fratelli che hanno scritto. Vorrei citare John Piper nel suo libro 5 punti, quando lui parla della grazia irresistibile. Lui dice così: con grazia irresistibile si fa riferimento all'opera sovrana di Dio nello sconfiggere la ribellione del nostro cuore e condurci alla fede in Cristo affinché possiamo essere salvati. Poi dice che se una persona diventa abbastanza umile da sottomettersi a Dio, è perché Dio le ha donato una natura nuova e umile. Però, se rimane troppo dura di cuore e orgogliosa per sottomettersi a Dio, è perché non gli è stato dato un spirito volenteroso. Infatti, noi tutti siamo resistenti alla grazia. Ma il motivo per cui chiunque di noi è andato a Gesù Cristo non è perché siamo più intelligenti, più saggi, più virtuosi degli altri, ma perché il Padre ha sconfitto la nostra resistenza e ci ha tirati a Cristo. Quindi siamo salvati tutti per la grazia irresistibile, la stupenda grazia. Detto questo, è evidente allora che una delle grandi responsabilità missionarie della Chiesa è quella di essere predicatrice della grazia di Dio. Facendo questo rigetta la contaminazione della grazia e salvezza per mezzo delle opere. Rigetta l'io per fare spazio a Dio. Ma nel fare questo non rigetta e non annienta la dignità degli uomini. La dignità è rivalutata soltanto dalla sua grazia, dalla grazia di Dio. Così consideriamo il nostro secondo punto, vivere ricercando la santità. Il versetto 12 e il versetto 14 analizzeremo in questo punto. Allora, da quanto detto poc'anzi, è evidente che la grazia salvifica di Dio ci impegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, dice il versetto 12. Allora, ognuno di noi è chiamato a rinunciare alle impietà, cioè ad abbandonare il peccato, abbandonare le nostre passioni e quelli che il mondo ci offre, abbandonare tutto ciò che ci allontana da Dio. Ognuno di noi che per la grazia di Dio è stato chiamato a servire e vivere per e in Cristo, come ci ricordava la settimana scorsa il pastore Lui, sa quanto è prezioso avere una sana relazione con Dio e questa e come questa sia la salvaguardia da molte passioni e impurità. Quindi, se vogliamo vivere ricercando la santità, dobbiamo percorrere le sue vie e inoltrarci nei sentieri della parola di Dio, poiché per quanto le vie che stiamo percorrendo ci possano sembrare diritti, tutte menano alla morte e alla distruzione eterna. Dobbiamo assolutamente riconoscere il valore intrinseco del sangue versato di Cristo per noi, come dice il versetto 14, perché Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Quindi è una questione di fede nella parola di Dio. Questo è l'altro pilastro, solo scrittura. Dobbiamo credere che il sangue di Cristo è prezioso davanti a Dio, perché Egli ha detto che lo è, non con cose corruttibili, non con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo da vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, per noi, quindi solo Cristo. Allora dobbiamo avere una conoscenza fondamentale del fatto che il Signore Gesù è morto sulla croce per noi, ha dato se stesso per noi. Vivere ricercando la santità implica in una determinata e costante relazione, comunione con Dio, in ragione dallo Spirito Santo che abita con noi, come dice prima Corinzi 3:16. Questo è ciò che il Signore ha promesso quando ha detto ai Suoi discepoli che lo Spirito Santo sarà con loro per sempre. E non solo lo Spirito Santo, perché anche stamattina è stato ricordato che il Signore Gesù ha detto sarò con voi per sempre. Non per essere uomini erranti e senza dimora, o che la trovano per una sola notte, ma per risiedere e abitare nel loro cuore per sempre. Questo è vero anche per noi, per voi. Soltanto lo Spirito di Dio ci può liberare delle passioni mondane per essere realmente riconciliati e riuniti a Lui per la fede in Gesù Cristo. Soltanto per lo Spirito è possibile avere e mantenere una costante comunione e cammino con Lui e progredire ogni giorno nella comunione con Lui per essere conformati all'immagine di vita divina sempre di più. Possiamo dire in altre parole, proprio come l'Apostolo Paolo ci dice, come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, ma appunto a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo sano. Però chiediamoci, come possiamo vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in un modo santo? Non allontanandoci dalla parola di Dio, perché la sua parola è una luce per noi, è una guida costante per il nostro cammino. Se tralasciamo la nostra Bibbia e smettiamo di fare della parola di Dio la nostra sola regola per fede e la pratica, presto finiremo in ogni sorta di tentazioni e saremo in grande pericolo di fare naufragio in quanto alla fede e alla buona coscienza. Allora, l'invito dell'Apostolo Paolo per tutti noi è di rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Ma questo non vuol dire allontanarci dalle persone a noi care, alle persone che ci circondano, ai nostri amici, ai nostri vicini, ai nostri familiari non credenti, no. Questo non vuol dire rinunciare all'impietà, perché anche loro hanno bisogno di essere avvicinati a Dio per mezzo del Vangelo. Ma rinunciare all'impietà e alle passioni mondane significa rinunciare, abbandonare, odiare il peccato che è dentro di noi, nel nostro interno, quei peccati nascosti. È per questo che tutti noi, anche oggi per la grazia di Dio, siamo qui e ci esponiamo alla parola. Siamo disposti a ascoltare questa parola per alimentarci, per essere ricaricati da essa affinché possiamo alla nostra volta uscire e disporci per la parola. Inoltre possiamo vivere ricercando la santità, insistendo nel cammino comunitario della comunione e della preghiera. Lo spirito di grazia è sempre accompagnato dallo spirito di preghiera. È il respiro stesso della nuova creatura, il soffio della vita divina, questo dice un grande predicatore, che è il soffio della vita divina, dove per la scintilla del fuoco santo acceso nell'anima da Dio, non solo è preservato, ma viene alimentato fino a diventare una fiamma. Quindi vivere ricercando la santità consiste particolarmente nel piegare la propria volontà a Dio in una costante dipendenza dalla sua potenza e promessa, in una rituale e volontaria dedicazione di tutto il nostro essere alla sua gloria. Questo è il quinto pilastro, solo a Dio la gloria. Tenendo sempre i nostri occhi sui suoi precetti e tutto ciò quello che facciamo. Allora, abbiamo visto che solo per la grazia di Dio possiamo essere salvati e liberati dai peccati per diffondere la grazia e gloria di Dio. Non solo per diffondere, ma per vivere ricercando la santità. E infine, aspettare la manifestazione del Salvatore, che è l'ultimo punto di questa mattina. Quindi vediamo quest'ultimo aspetto. Aspettare la manifestazione del Salvatore. Al versetto 13 abbiamo letto: aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Allora, il termine apparizione o manifestazione, o possiamo dire venuta, presenza, che viene dal verbo greco epiphaino, che significa appaio, mi rendo manifesto, divento noto, mi faccio vedere, divento chiaramente visibile. È sempre usato per disegnare la manifestazione gloriosa di Gesù Cristo, nel suo trionfo scatologico, cioè a conclusione dei tempi. Il Signore Gesù, dopo essere apparso una prima volta per togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, dice anche in Ebrei 9:28, per giudicare i vivi e i morti, per instaurare il suo regno. Quando Gesù apparirà glorioso, e i suoi lo vedranno con chiarezza in tutto il suo splendore, perché saranno simili a lui, dice prima Giovanni 3, versetto 2. Conforme al suo corpo glorioso, è destinati a manifestarsi con lui nella gloria. Che meravigliosa notizia! Che meravigliosa speranza! Allora, nel Nuovo Testamento, la speranza non indica meramente ciò che si desidera, ma ciò che è certo. Siccome con la prima venuta di Cristo ha già inaugurato il suo regno, la vita eterna è sperimentata dai credenti durante la vita presente. La vita eterna significa la vita nell'età a venire, ed implica non solo l'essenza di durata, ma anche la qualità di vita derivata dalla relazione con Cristo, perché Cristo è la nostra speranza. La seconda venuta di Cristo quindi segna il compimento della sua opera iniziata a Betlemme e al Calvario, cioè nella sua nascita e nella sua morte, perché la resurrezione dei credenti dipende soltanto dalla resurrezione di Cristo, come dice in 1 Corinzi 15, versetti 20 al 22. Allora, in questo versetto, aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, l'Apostolo voleva accendere l'speranza nel cuore dei credenti. L'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, non è l'attesa di un compimento, perché tutto è già compiuto, ma è l'attesa di un'apparizione, di rivelazione totale di una realtà presente, potente, ma ancora non evidente. La realtà del regno di Cristo esiste perché Lui ci ha riscattato da ogni ingiustizia e ci ha purificato per essere il suo popolo, zelante nelle buone opere. Dobbiamo quindi predicare, insegnare e attendere l'apparizione della gloria di Dio. La grazia si è manifestata, e aspettare la seconda manifestazione del Salvatore non è altro che la presa di atto della nuova realtà. La manifestazione della grazia ci ha liberato i credenti dalla morte, dalla cultura della morte, dell'oppressione della morte sulla vita, la rinuncia all'impietà e alla nuova vita, la mortificazione dell'uomo vecchio e alla vivificazione dell'uomo nuovo. Però su questo tema dell'apparizione c'è molta speculazione. Ho letto che ci sono tantissime apparizioni mariane, alcune riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, altre non riconosciute ma comunque considerate. Penso che abbiamo sentito una notizia di qualche settimana fa, che ha detto anche un giornalista, diceva che questa notizia ha trafitto il cuore dei fedeli, parlando dell'affermazione del Papa Francesco, quando lui dice: dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio? Questa non è un'identità cristiana, ribadiva anche il Papa. Ovviamente non vogliamo polemizzare su questo fatto, ma semplicemente dire quello che la Scrittura ci dice, cioè che dobbiamo aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, non appunto l'apparizione di Maria o di qualche altro santo o di qualche altro uomo di Dio. Cioè dobbiamo prepararci all'eternità con Dio, alla quale Egli per grazia ci chiama. Questo vuol dire impegnarci nella personale santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, dice Ebrei 12,14. Cari fratelli, sorelle, amici, il giudice è alla porta, come dice Ebrei 10,37. La sua ricompensa è con lui, e noi tutti, se saremo zelanti per il Signore dell'esercito, brilleremo come le stelle del firmamento nel regno del nostro Padre Celeste per l'eternità. In conclusione, possiamo dire che ognuno di noi è chiamato a parlare, esortare e a riprendere con l'autorità della Scrittura, così come ci dice il versetto 15 del nostro testo, parla di queste cose. Esorta e riprende con piena autorità, nessuno si disprezza. Perché la grazia di Dio si è manifestata, quindi tutta la Chiesa è chiamata a diffondere la gloria, la grazia e la gloria di Dio. Perché solo la predicazione del Vangelo può affermare così esplicitamente che la grazia di Dio è stata incontrata dall'umanità nella vera e umana persona di Gesù Cristo, vero uomo, vero Dio. E che questo incontro non è una mera attesa, non è una idea, non è un mito, ma è un fatto realmente e storicamente accaduto. Il Signore Gesù regna su di noi e ci invita a vivere ricercando la santità, cioè a seguire le sue leggi, i suoi comandamenti e a camminare più vicino al nostro Dio, perché più camminiamo uniti a Dio, più godremo di colui la cui presenza è vita. Da questo dipende la condizione eterna dell'umanità. Chi aspetta la manifestazione del Salvatore vive per onorare il suo nome, perché il Signore è fonte di gioia, di bene per la nostra vita, ora e in eterno. Amen.